Stasera, come già annunciato, dopo i nostri tre incontri in cui abbiamo letto la lettera del nostro vescovo, l'abbiamo letta con calma, saldi nella speranza, abbiamo tentato anche di fare un po' di condivisione in gruppi, seguendo un pochino la traccia di alcune domande che sono state, le risposte sono state poi inviate a Don Mariano Maggiotto, che è insegnante di filosofia, prima ancora prete, e ha parecchie attività, ecco, oltre ad essere insegnante di filosofia, ha anche una grande esperienza di umanità, nel senso che il suo, possiamo chiamarlo pur carisma, almeno io lo considero tale, anche quello di riuscire così a entrare nel cuore, nella mente delle persone, soprattutto persone che si trovano in difficoltà e accompagnarle. Allora mi è venuto in mente perché Don Mariano non potrebbe aiutarci come comunità, come tutte le altre comunità, un po' in difficoltà in questo tempo, ci aiuta a leggere i segni dei tempi. In questo anno che abbiamo vissuto di pandemia, e come dice il Vescovo, ecco, un tempo più che di progetti è un tempo in cui da una parte siamo un po' costretti, dall'altra è anche un consiglio, è quello di tentare di capire, ma di capire non semplicemente con occhi umani, ma con gli occhi di Dio, cioè appunto saper leggere i segni dei tempi. Non semplicemente cosa Dio voglia dirci attraverso quello che stiamo vivendo, ma anche come il Signore ci propone di accompagnarci in questo tempo, un tempo che sicuramente è un tempo di possibilità di rinnovamento. Se possiamo spegnere i microfoni, ecco, bravi. E quindi anche direi un tempo favorevole in questo senso, un tempo che non è solo maledetto, ma anche un tempo favorevole, positivo, perché appunto ci ha costretti a frenare un po' la nostra vita e se vogliamo anche tentare di interpretarla con gli occhi della fede. Ecco, Don Mariano, in due incontri che faremo, ci aiuterà a fare questo tipo di operazione, a partire dalle risposte che avete dato alle domande, ecco, dalla condivisione, che non era solo risposta alle domande, era anche un po' una condivisione dei propri stati d'animo, dei propri pensieri, delle proprie convinzioni, delle proprie paure, dei propri dubbi, delle convinzioni anche di avere delle opportunità considerevoli. Allora, adesso, prima di dare la parola a Don Mariano, ci introduciamo con una breve preghiera. Lo legga nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. I farisei e i sadducei si avvicinarono per metterlo alla prova e gli chiesero che mostrasse loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: Quando si fa sera, voi dite bel tempo, perché il cielo roseggia, e al mattino oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi?
L'accostamento è evidente, no? Cioè noi uomini abbiamo sicuramente delle grandi potenzialità nell'interpretare la nostra vita, la nostra storia. A volte però siamo veramente sprovveduti, facciamo fatica a interpretare soprattutto con gli occhi della fede, con gli occhi di Dio, quello che ci capita di vivere, col rischio di subirlo anziché di essere protagonisti e profeti. Si fa un gran parlare della ripartenza, in parte anche siamo ripartiti a singhiozzo in maniera più o meno maldestra. Ma cosa significa ripartire? Ecco, per noi comunità cristiane. Lo vogliamo esprimere anche in questa preghiera che Natalia adesso leggerà per tutti.
Desideriamo ripartire con l'attesa di qualcosa di nuovo che non riusciamo ad immaginare. Nuovo, diverso, da cosa, da chi? Signore del tempo, cerchiamo di ripartire di nuovo, ma nuovi non lo siamo, non lo siamo mai stati. Eppure tu, Signore della vita, ci doni anche oggi una novità, gettare via la zavorra che ci ha impedito di rinnovarci. La tua vita è il tuo Vangelo che lava e purifica ogni nostro progetto. Che bello, questo è ricominciare, dimenticare tutto quello che pensiamo di poter fare, perché di tutto abbiamo bisogno. Allora sarà davvero un nuovo inizio, in casa, sul lavoro, in chiesa, nella società, in politica, dove ora tutto è così vecchio che non ha più luce e disorienta.
Darei la parola a Don Mariano, oltre che salutarlo a nome di tutti, lo ringraziamo, ecco, per aver dato questa sua disponibilità.
Allora, io ho letto con attenzione i fogli che mi sono arrivati. Allora, ho letto con attenzione i fogli che mi avete mandato e le vostre comunità mi hanno dato per davvero l'impressione di non essere chiuse ma aperte, di non essere ferme ma in movimento. Il problema è sempre e solo quello di rendere sempre più fecondo il movimento, sempre più lucida l'apertura e sempre più evangelico il modo di interpretare la vita. Ed è per questo che butto là questa sera alcune suggestioni. Sarà magari più preciso dal punto di vista religioso la prossima volta. Allora, una prima osservazione è questa. Quello che stiamo vivendo ha messo alla prova tutto. Ha messo alla prova tutto e ha messo alla prova alcune delle convinzioni, io oserei dire alcune forme di fede che noi avevamo. E alcune forme di fede che però più che fede assomigliavano a superstizioni. La prima, quella che mi ha colpito di più leggendo, ascoltando, è quella, la superstizione e la fede nell'immortalità della nostra vita, nell'invincibilità delle nostre giornate. Mai come in questo periodo tutti abbiamo scoperto di essere vulnerabili. A me fa impressione quando entro a scuola al mattino in classe, adesso in presenza, per fortuna, da 3 giorni, vedere come gli studenti, e io insegno solo alla maturità, gli studenti siano perplessi e talora impauriti, alcuni. Altri invece sono ancora, come quelli che si siedono fuori sugli scalini della mia chiesa, sono ancora convinti della loro invincibilità. Questa prova però innanzitutto ci ha toccato su questo punto, e ci ha aiutato a capire che la vita nella quale siamo immersi, e per vita nella quale siamo immersi io chiamo la natura, è più forte di noi, Un microbiologo mi ha detto, ma come mai, non capisco, le persone facciano fatica a rendersi conto che i virus sono presenti nel mondo prima degli uomini. E i virus hanno accompagnato la storia degli uomini. E la storia degli uomini è una storia vissuta in compagnia dei virus. E quantomeno noi siamo consapevoli di questo, tanto più perdiamo la misura di noi stessi. E perché abbiamo perso la misura di noi stessi? Perché abbiamo vissuto e arriviamo da un periodo fra i più favorevoli della storia. Pensate quanto benessere, l'assenza di guerre, la presenza di denaro, la presenza di tante possibilità di cultura, di formazione, di gioco, di divertimento. Siamo stati davvero fortunati. Siamo stati così fortunati di aver smarrito il senso della nostra reale condizione. Non siamo invincibili. E Ancora legato a questo tema, ce n'è un altro. Siamo stati privati dalla fede che avevamo nella normalità, nell'idea di normalità che avevamo. Perché tutto è stato messo alla prova. E la normalità sembra sfuggirci, e sembra sfuggirci definitivamente. Questa prova allora è diventata il tempo del giudizio su scelte che hanno dimostrato di non reggere l'urto, di non reggere l'urto. La scelta di muoversi nel mondo con gli aerei così come ci si muove, la scelta del viaggio di qualsiasi tipo, la scelta dei movimenti di qualsiasi tipo, la scelta di un uso assolutamente leggero del corpo, hanno dimostrato tante scelte di non aver saputo reggere l'urto di ciò che è accaduto. E noi, allora, sembriamo tutti impegnati a criticare gli errori che oggi si sono fatti, ma dobbiamo soprattutto ricordarci che gli errori non sono quelli che sono stati fatti oggi, soprattutto, ma soprattutto gli errori che noi paghiamo oggi sono quelli del passato. E la Chiesa stessa è stata messa alla prova. E fra le realtà della Chiesa, la prima ad essere stata toccata, la prima ad essere stata tolta, è quella della possibilità della prossimità pastorale. Alla Chiesa è stato impedito di essere quello che è sempre stata, vicino. Anche se voi avete scritto che l'impegno del telefono, della carità, in qualche modo vi ha accompagnato, vi ha impegnato, vi ha rallegrato la vita, non è stato proprio così. Proviamo ad andare un po' più a fondo. La Chiesa come ha risposto alla pandemia? Ha risposto alla pandemia forse non interrogandosi a sufficienza che quello che diceva il Deuteronomio, io vi ho messo alla prova per capire che cosa avevate nel cuore. Che cosa aveva nel cuore la Chiesa? Che cosa aveva nel cuore? La Chiesa come ha risposto? Ha risposto con un ovvio senso civico. Ma quali sono stati gli elementi di rilievo riguardo a questo senso civico? Gli elementi di rilievo sono stati, ad esempio, da una parte un infantile risentimento, quasi rimproverando le gerarchie ecclesiastiche di non aver resistito a sufficienza per continuare a fare la messa, per continuare a fare il catechismo. O da un'altra parte, invece, l'ottimismo cattolico. Preghiamo, benediciamo e vedremo che tutto andrà bene. Quindi un vittimismo da una parte segnato dal risentimento e dall'altra un ottimismo con tutto andrà bene. Una frase che a me ha cominciato molto per tempo a dare molto fastidio. Perché dire tutto andrà bene è riempire la bocca di enorme forza retorica. E la forza retorica non fa vivere, uccide. La forza della retorica uccide. Tanto che mi impedivo di dire tutto andrà bene e piuttosto invitavo i cristiani della mia comunità a dire impegniamoci tutti perché in questo tempo vada il meglio possibile attraverso il nostro impegno. Perché di fronte a qualcosa di pesante, l'unica realtà importante è fare quello che è possibile. Fare, non dire, fare quello che è possibile. Anche se, di fatto, alla Chiesa è mancato quello che era abituata a fare, offrire la messa. Però, attenzione, non è stata solo la Chiesa ad essere privata, è stata tutta la società che è stata costretta a rinunciare a parecchie e cose essenziali. Ma in che cosa la Chiesa è stata messa alla prova? È stata messa alla prova soprattutto perché è stata costretta a stare in retrovia. A stare in retrovia. Sul fronte non c'era la Chiesa, non c'erano i preti, non c'erano i laici impegnati. Sul fronte i veri sacerdoti di questa crisi sono stati i medici, gli infermieri, la protezione civile, le forze dell'ordine. Ecco allora che la Chiesa è stata toccata nel suo essere. Alla Chiesa è stato negato il corpo ed è stata negata la relazione. Il corpo e la relazione. Cos'è che faceva la Chiesa di fronte a un terremoto? È la prima volta che è capitato questo. Cosa faceva la Chiesa quando accadeva il terremoto? Si occupava del corpo. Gli aiuti, la presenza, lo scavare, il fare collette, portare vestiario, fabbricare case. E l'altro elemento importante che la Chiesa offriva era quello della relazione. Cioè, in che senso relazione? I riti, le grandi preghiere fatte assieme, le grandi celebrazioni. Oggi, invece, nell'epoca della scienza e della medicina, è la scienza ad essere in prima linea. La Chiesa si è scoperta in condizioni di impotenza operativa. Ma ti sei mai chiesto, tu cristiano, se non hai la messa e non hai la carità, chi sei? Ed è stato imbarazzante scoprire cosa avevamo nel cuore. Adesso so che non è così ed è solo stato di pochi, ma però quante trovate folcloristiche alcuni preti hanno trovato e in maniera molto disorientata questo clero ha offerto risposte piuttosto ridicole, folcloristiche, al bisogno di persone che erano disorientate e avevano bisogno di un orientamento. La corsa con l'ape per le strade del quartiere per portare il Signore, o andare sul campanile per dare la benedizione eucaristica, erano parole efficaci. La Chiesa era questa? Oppure l'insistenza sulla messa, non so cosa sia capitato nelle vostre due comunità, ma nella mia comunità sembrava che aspettassero la messa come una cosa, ripreso tutto, problema, ci saranno tutti. Avanzavamo tanto di quel posto. Che bisogno era quello della messa? Era il bisogno di sentire che potevo andare a messa o era il bisogno della messa? Ma su questo vi parlerei meglio la prossima volta. Cosa hanno detto questi mesi di pandemia riguardo alla nostra comprensione della liturgia? Ripeto, questo però lo riprenderei la prossima volta. Cos'è che è rimasto alla Chiesa nel periodo della pandemia, quello più aspro, quello fino, diciamo, a maggio? Era rimasta solo la parola. E alcune persone hanno espresso delle considerazioni molto critiche riguardo a questo. La Chiesa è stata muta. Non ha detto parole, sottolineo, parole significative. Ha detto frasi che alla gente dicevano poco o nulla. Ad esempio, Dio ti vuole bene, sì, ma cosa vuol dire? Mentre sto vivendo la pandemia. La salvezza ti arriverà dal cielo. Cosa vuol dire? c'era un grandissimo bisogno di parole di sapienza. E invece, quando si sono aperte, non sempre erano sapienti le parole che arrivavano dalla predicazione della Chiesa, o molto spesso le bocche erano chiuse, senza parole. La parola del cristianesimo è stata incapace di reagire di fronte a una realtà molto seria, anche se c'è da dire che a coloro che non vanno in chiesa, alla gente che soffriva, c'è stata una parola che ha colpito, ed è stranissimo, che è stata quella del Papa. Di solito dal vertice della gerarchia si aspetta la struttura e la verità, e dalla base si aspetta una parola che diventi comprensibile. Sta avvenendo una cosa molto strana. La base fa fatica a dire cose comprensibili, e là dove ci dovrebbe essere l'ordine, la precisione, arriva una parola che sa incrociare. Che strano. Un Papa che parla e una Chiesa un po' sorda e un po' muta. È un Papa invece che sa riassumere in sé la capacità di ascolto di quello che sta accadendo e la capacità poi di tradurre in parole, a suo modo chiaramente. Ma non c'è stato solo questo, c'è stata anche la testimonianza, e voi ne siete una buonissima prova, di tanti preti e laici indomiti che non sono scesi sulla barca minacciata, che non hanno perso a tempo a piangere sul lutto della messa che non si poteva fare. Preti e laici che hanno fatto sentire Dio presente nelle circostanze della vita. Perché i segni dei tempi in questo periodo sono segni nei quali non è importante tanto, perché ci è stata tolta la liturgia. Non è importante tanto quello che eravamo abituati a fare, ma importante era più che mai dare forma evangelica alla vita di tutti i giorni. Dare forma evangelica alla vita di tutti i giorni. E questo imparando la lezione dal popolo di Israele. Quando il popolo di Israele era nella prova, in esilio, non aveva il Tempio, ma per il fatto che non c'era il Tempio, non era vero che non c'era più Dio, perché Dio non è nel Tempio, Dio è con il popolo, Dio non è nel Tempio. E se andiamo nel Tempio è per ricordarci che Dio non abita nel Tempio, Dio ci convoca nel Tempio per aiutarci a ricordare che Egli cammina con noi. Ed ecco una delle grandi conquiste, uno dei grandi segni di questa pandemia è la riscoperta della preghiera in famiglia. La riscoperta della preghiera in famiglia, della preghiera semplice, di quella preghiera che ti viene spontanea quando di fronte alla difficoltà della vita ti fermi un attimo. La Chiesa comunque ha dato i suoi frutti migliori anche nel versante della carità quando si è potuto ricominciare a muoversi. Come? Con i gesti di assistenza, cosiddetta assistenza remota, rivolgendo giovani per distribuire gli alimenti, per distribuire le mascherine. Anche qui c'è qualcuno che ha fatto delle riflessioni molto attente riguardo alla pastorale giovanile. Mai come in questi tempi, le parole, con il grande mare di parole di cui siamo investiti tutti i giorni, le parole dicono poco. Ormai le parole sono solo il commento dell'agire, nell'agire, io non sono un esaltato dell'azione per nessun motivo, ma nell'agire i giovani hanno trovato un rinnovato entusiasmo, hanno scoperto una capacità di dare una forma evangelica alla vita, ma non vengono in chiesa. Ma il cristiano non è quello che va in chiesa, il cristiano è quello che dà forma evangelica alla vita. E qui la prossima volta parlerò un po' del catechismo. Il catechismo a cosa serve? Alla conoscenza? No, non serve soprattutto alla conoscenza. Serve per istruire a una forma evangelica di vita. Ecco perché le famiglie sono importanti. Ecco perché la comunità è importante. Perché i bambini guardano e capiscono. E capiscono non perché glielo spieghi, ma perché glielo mostri. E per mostrare non puoi che fare. Un altro punto piuttosto importante è che mai come in questi tempi è stato recuperato qualche cosa di ormai trascurato, l'anziano. L'anziano. È vero, sono morti tanti anziani. Ma il modo in cui sono morti, i problemi della RSA, hanno fatto fermare l'attenzione sul loro valore, sulla loro importanza e sul loro ruolo. Perdere gli anziani significa perdere le radici, significa perdere la memoria. Mai come in questo periodo si è sentito che è un'ingiustizia la morte del giovane, come accadeva prima. Ma adesso pesa altrettanto anche la morte dell'anziano, come non mai prima. Onora tuo padre e tua madre, anche se da vecchio perdesse il senno. Onoralo, onoralo. Quanto si è sentito in questo tempo il bisogno di onorare il vecchio padre pieno di Alzheimer che muore per non aver potuto fare un commiato dignitoso e per non aver potuto esprimere il cordoglio. È un altro elemento importante che ha a che fare con quello con cui ho iniziato, è ritornata la parola morte. Una parola che era quasi scomparsa. Se n'è andato, è partito. No, adesso si usa la parola morto. Pensate quanto rimbombava la parola morto con i camion che da Bergamo o da Brescia portavano via i cadaveri. E ogni giorno senti quanti morti. Prima non si parlava di morti. Adesso sì, perché la morte sembra averci accarezzato in un modo del tutto inaspettato. Ed ecco allora il cristiano che abita il mondo, nella pandemia dovrebbe diventare consapevole che quello che sta vivendo non è altro che un'espressione di quello che esisteva già prima. Inutile che diciamo ci manca la messa, quando la frequenza della messa era in calo abbondante già prima. È inutile che diciamo che la Chiesa è insignificante, quando anche noi in Chiesa portiamo via poco significato. Non solo, ma ci rendiamo conto come in questo mondo, così diverso da come noi lo vorremmo, molti cristiani diventano o nostalgici o rancorosi e dicono: no, il mondo non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere così. Ma il mondo è cambiato. Ma non è cambiato a causa della pandemia, era cambiato prima. La pandemia l'ha reso esplicito questo cambiamento e ci ha detto a tutti: state attenti, l'umanità è in viaggio, l'umanità sta cambiando e tu non puoi continuare a interpellare l'umanità come fosse sempre la stessa. Non puoi interpellare il bambino e dirgli di credere che l'iniziazione cristiana, la prima confessione, la prima comunione e la cresima sono scandiscono la crescita che va. No, non è quello il rito. Il rito per loro non è la prima comunione, ma è, a causa della prima comunione, l'arrivo del telefonino. Questo è il rito. Non possiamo più ignorare che se la gente non viene in chiesa alla domenica, non è perché non ha voglia di venire in chiesa, è perché ormai le nuove chiese sono diventate, la pandemia l'ha stoppato e si sono arrabbiati tanti, i supermercati. La chiesa è vuota, i supermercati sono pieni. Comprendiamo bene allora che questo mondo che cambia, che la pandemia ha mostrato in modo evidente e talora crudele questo cambiamento, viene ad avvisarci che dobbiamo avere un occhio diverso, un'attenzione diversa, una capacità d'ascolto diversa riguardo a tutti i temi. Pensiamo solo al tema della sessualità. Io vado spesso a parlare ai corsi per fidanzati, quest'anno un po' meno, e una delle cose che mi colpisce è che su 20 o 30 coppie di un corso, l'80% è convivente. Eppure, ancora, c'è una rigidità nel dire: ma questa umanità non va bene. No, non è che non vada bene. Dobbiamo imparare a capire in un modo diverso. Il capitolo famoso della Amoris Laetitia, che ha fatto disperare tanti, in fin dei conti è profetico. È profetico perché ci viene a dire che tutto ciò che è necessario per incrociare l'umanità lo dobbiamo fare. Dobbiamo uscire, chiesa in uscita, vuol dire questo. Chiesa che va incontro al mondo, non per quello che io vorrei che fosse, ma per quello che è. Per quello che è. Ed è il mondo che ci ha ricordato questo quando ci ha spiegato che non possiamo starci in parte, ma dobbiamo anche noi stare con loro. No, dobbiamo stare, dobbiamo andare. La mascherina la portiamo tutti. Il lockdown ci ha colpito tutti. Il vaccino, tutti no, ma almeno 40 milioni dobbiamo farcelo per via dell'immunità di gregge. Siamo tutti solidali, tutti. Siamo solidali con l'umanità. E siamo tutti solidali anche in queste trasformazioni. Cosa significa allora essere credenti? Significa essere solidali in queste trasformazioni senza rancori per il mondo cattivo. Dobbiamo camminare con il mondo non per dargli ragione, ma per camminare insieme. Per camminare insieme è lo stile evangelico, è lo stile, se volete, del Vaticano II, è lo stile dell'Evangelii Gaudium. Camminare significa allora, come diceva Don Roberto all'inizio, fermarsi a pensare almeno un po', non per perdere tempo a pensare e dopo aver pensato dire: devo pensare ancora, perché il pensare deve guidare poi l'agire, ma devo pensare per davvero se tutto ciò che ho fatto finora ha a che fare per davvero con il mondo così com'è. Perché, ripeto, essere cristiani, credenti, significa essere solidali in queste trasformazioni. Pensate quanto ce l'avevano su con Gesù, gli scribi e i farisei, quando hanno visto che di sabato guariva qualcuno. Poi Gesù era bravo, gli tappava la bocca e dice: l'uomo non è per il sabato, non è per la regola, ma la regola è il servizio dell'uomo. Il segno del tempo è il bisogno. Forse, troppo si è insistito che la vita religiosa, cioè l'essere cristiani, abita nelle pratiche. La pandemia, sospendendo le pratiche, ci ha portato a guardare non oltre le pratiche, ma anche al di là delle pratiche. Perché la pratica è importante. Anche se una delle domande che mi pongo sempre è: ma quelli che partecipano alla messa della domenica partecipano per essere in grado di dare alla propria vita la forma del Vangelo? Sì, ce ne sono alcuni che lo fanno proprio, ma ce ne sono altri invece che alla messa vengono per mettere a posto la coscienza, poi alla propria vita, alla forma, decidono loro di darsela. Anzi, chiedono a qualcuno che gli suggerisca la forma di dare alla vita, e non certo al Vangelo. E qua c'è un altro tema importante che viene messo in rilievo anche dalla pandemia, che è il rapporto del cristianesimo con la cultura. Con la cultura, attenzione, non intesa come l'insieme dei saperi o la lettura dei libri, no, ma con la cultura intesa come capire qual è il modo oggi di vivere la vita, di interpretarla e di pensarla. Perché o il cristianesimo si confronta con la cultura, oppure non funziona. Non funziona. Pensate solo cosa significa fare i conti con la cultura diffusa e chiedersi se certe frasi pesantissime, tipo "ma mi mori, mi dà fastidio, mi sopporto", non sono solo detti da certe persone che fanno di tutto ciò un motivo per prendere voti, ma anche delle vecchiette che viene messa prima nelle nostre parrocchie. Anche da loro sono detti. Beh, c'è un libro simpatico, Dio, punto di domanda, in fondo a destra, si intitola il libro. Ce lo fa da che parte? Eccolo. Vedete? È pubblicizzato così: nomi, cognomi, date, luoghi, parole, chi, quando, dove, come, e soprattutto perché i populismi abusano di rosari, crocifissi e madonne per accaparrarsi voti, potere e prestigio, svuotando di ogni significato il gesto di credere. Ma l'antidoto esiste, si chiama Francesco. Se il cristianesimo non si confronta con la cultura, rischia di diventare una specie di riserva, cioè una specie di luogo, il cristianesimo, e di esperienza da visitare da curiosi, come si vanno a visitare le rovine archeologiche e dire: che bello, che bravi, sì, ma cosa c'entrano con la vita? Cosa c'entrano con la vita? Infatti, un altro posto che la pandemia dovrebbe aiutarci a smuovere, anche se, ripeto, qua nel Veneto forse questo serve un po' meno, ma però, se cerchiamo di capire come sta andando il mondo, se noi guardiamo le parrocchie ci danno idea di come sta andando il mondo. Forse le parrocchie hanno qualche difficoltà a capire e a stimare il mondo. Capire e stimare il mondo. C'è una serie di personaggi che sta facendo in maniera molto dura anche questi discorsi, e quello che mi colpisce è che improvvisamente sento ritornare a galla il Vaticano II, la Gaudium et Spes, la Sacrosantum Concilium sulla liturgia, la Dei Verbum. La Dei Verbum, guardate che ha detto una cosa di una semplicità e di una chiarezza solari. La parola di Dio è quella che leggiamo in chiesa? No. La parola di Dio è sempre e solo nella vita, letta alla luce della parola di Dio scritta. Ma se io capisco la parola di Dio scritta e non la uso per capire la parola che Dio mi dice nella vita, io tradisco, non traduco, tradisco la parola. Perché la parola di Dio è scritta nella vita. Ecco lo strabismo di cui si parlava al commento del Vaticano II. Uno deve essere strabico, deve avere un occhio sulla parola scritta e un occhio sulla vita. Si parlava di Bibbia e giornale insieme. E credo che questo sia uno dei tasti più importanti del nostro tempo. Un'altra cosa che colpisce, la Laudato Si, l'enciclica di Papa Bergoglio, è molto più apprezzata fuori dal cristianesimo che non nel cristianesimo. La proposta di Gesù abbraccia allora la vita, abbraccia i significati, i simboli, i modi di fare che danno forma alla nostra vita. Abbraccia tutto ciò che dà forma alla nostra vita. In questo senso il cristianesimo è popolare. È popolare perché abbraccia tutta la vita. Nulla è escluso. Attenzione, il fatto che nulla sia escluso non significa che tutto è giusto. Significa che tutto deve essere motivo di incontro. E tutto deve diventare per me parola di Dio, che a volte mi parlerà di accoglienza, a volte mi parlerà di riflessione, a volte mi parlerà di lontananza. Di appropriarsi allora di questo nostro tempo come un tempo di chiaramente un tempo di grazia. Chiaramente un tempo di grazia. Quando diciamo il Padre nostro, diciamo non abbandonarci alla tentazione. No, non devo abbandonarci alla tentazione, ma non ti dice non toglierci dalla tentazione, non liberarci dalla tentazione. Liberaci dal male, ma non dalla tentazione. E dalla tentazione è nello stare dentro al mondo. Lo stare dentro al mondo per fare che cosa? Perché nello stare dentro al mondo noi troviamo la nostra vera dignità. Perché la tentazione è una grazia che ci viene concessa. Ricordate Gesù? Chi è che ha portato Gesù nel deserto per essere tentato? È stato lo Spirito che l'ha portato nel deserto per essere tentato. Lo Spirito. Perché la tentazione ha a che fare con la scelta. La scelta ha a che fare con la cosa la più bella che ciascuno di noi ha, la libertà. La libertà. Dio cammina con noi. Questa è la grande rivelazione del cristianesimo. cammina con noi e in maniera più forte a causa dell'incarnazione della sua parola. E l'incarnazione della sua parola è venuta a dirci che toccando tutta la vita, perché Gesù è stato embrione nell'utero di una donna, è stato feto nell'utero di una donna, è stato bambino, è stato ragazzo, è stato giovane, è stato adulto, è stato segnato dalla violenza ed è stato cadavere, per dirci che tutta la vita segnata dalla divinità è una vita che noi dobbiamo non dire che è giusta o sbagliata, che dobbiamo accogliere. Dobbiamo accoglierla. Tutta, tutta. Senza paure, se la accogliamo sapendo che lui è insieme con noi. Senza paure, se la accogliamo sapendo che lui, con il suo modo, potrebbe, e se noi accettiamo che la nostra vita assuma la forma che egli ci ha consegnato, neppure la morte dovrebbe più farci paura. Infatti ho tanta paura che Papa Bergoglio prima o poi scriverà anche un'enciclica su sorella morte, su sorella morte. Allora, crediamo che il rancore nei confronti di questo tempo, il dire beati i tempi di una volta, no, dovrebbe scomparire dal nostro linguaggio. Questo in termine biblico è un kairos, è un tempo nel quale preme la forza stessa di Dio. E se a volte la forza stessa di Dio che preme nel tempo ci spinge a mollare cose che sentiamo non essere più in sintonia col nostro tempo, la pandemia forse ci aiuta a recuperare un po' di apertura, ci aiuta ad uscire. Poi ci sarebbero delle domande interessanti da farsi. Nelle nostre comunità, quanto cerchiamo di dare forma alla vita cristiana attraverso indicazioni che ci diamo reciprocamente per una vita cristiana, o quanto noi cerchiamo di coltivare il cristianesimo attraverso i contenuti, che devono esserci. Ma dov'è che scommettiamo soprattutto? Forme di vita cristiana. Ci rendiamo conto, infatti 5 minuti e poi smetto, ci rendiamo conto che sono saltate tantissime delle cose che noi credevamo essenziali, e certe, e sicure, e oggi non lo sono più. È da un po' di tempo che sto pensando a una cosa. Io ricordo che quando ho cominciato a insegnare al Collegio Pio X 30 anni fa, i ragazzi guardavano gli adulti per capire cosa bisognava fare per diventare adulti. E magari schifati dicevano, non ci piacciono. Adesso che sono tornato un po' là, ho scoperto una cosa strana, ma non solo là. Ho scoperto che non sono più i ragazzi che guardano gli adulti per capire come fare, ma sono gli adulti che guardano i ragazzi per capire come possono sembrare giovani ancora. Si è rovesciato il percorso della maturazione. Si è proprio rovesciato. Gli adulti vogliono imparare dai giovani come restare giovani per sempre. Sessantenni con le braghette strette fino alle caviglie e con le caviglie fora. D'inverno senza calzini. Ma curate. La signora che telefona a Paolo Crepè dicendo sono una ragazza di 40 anni, quando è che lei può ricevermi? E giustamente Paolo Crepè gli ha risposto quando diventerà donna mi chiami. il mondo si è rovesciato. A un bambino trasmettere i contenuti del catechismo è complicatissimo, perché quei 40 minuti, se tutto va bene, che fa la settimana, o anche la messa che è talora forzato ad andare a frequentare, cosa volete che incidano quando tutto il contesto esterno parla d'altro e dà forma a un altro tipo di vita? Non c'è più la pressione sociale, non è che tutti erano cristiani e non potevi non essere cristiano. No, non è più così. Ah, ma non è vero, no. E non sarà più così. La società cristiana non ci sarà più. Ecco allora la pandemia ci ha buttato molto a fondo dentro temi come questi, eh? Molto a fondo. Per un bambino, allora, ancora torno alla solita espressione, a un bambino farà molto, molto meglio vedere il papà e la mamma che provano a dare alla propria vita la forma evangelica. E al bambino devo aiutarlo in qualche modo a osservare vite con forma evangelica, anche se non vengono in chiesa, certo. Sembra quasi, e chiedo scusa se ho dato questa impressione, che allora il cristianesimo delle nostre parrocchie non serva più. No, no, non è vero. Non è vero. Non è che non serva più. È che sento sempre di più, a causa anche della pandemia che mi ha aperto gli occhi, faccio il parroco anch'io, eh? Sono parroco a San Genova, a Treviso. La parrocchia, proprio a causa della pandemia, mi ha cambiato di colore. Mi ha cambiato di provocazione, mi ha cambiato di prospettiva. Devo ancora cominciare a fare catechismo. Ogni tanto si faccia una chiacchierata con i genitori, con i bambini, collegandomi con Meet Google, con Google Meet. Perché mi chiedo sempre, no? Fanno la prima comunione, la domenica successiva, un bambino solo su 21 è venuto alla messa. I tempi sono cambiati. Allora, cos'è? Sono tutti disgraziati, non capiscono niente. No, devo provare ad ascoltarli. Devo provare a parlargli. Obbligandoli a venire a messa? No, no. Devo mostrargli invece qualcuno, vedi che bella forma ha quella vita, forma evangelica della vita. E anche tu, vedi, sei bravissimo, sei gentile, sei generoso. Penso che nelle vostre parrocchie, in occasione della pandemia, quante persone hanno dimostrato una generosità che altrimenti prima non avevano neppure immaginato di tirar fuori. Poi qualcuno di voi diceva un'altra cosa bella. Abbiamo scoperto le relazioni, sentiamo che le relazioni sono importanti, il vescovo stesso dice che le relazioni sono importanti, tutto vero. Però la pandemia le ha castrate, in qualche modo. E credo che soprattutto i ragazzi, ma non solo loro, anche gli adulti, dopo questo periodo impegnativo nel quale le relazioni non sono state espresse come sarebbe stato giusto, c'è bisogno, come quest'estate, mi sono rotto un braccio, ho due placche qua, e quando mi hanno tolto tutto ho dovuto fare riabilitazione. Le relazioni sono state bloccate, credo che vadano riabilitate, ma riabilitate tenendo conto della lezione del coronavirus e della pandemia. pensiamo solo cosa rappresenta la mascherina. È un modo per difendersi e per difendere anche l'altro. Ma quando ce la toglieremo, chissà quando, forse fra un anno, qualcuno dice forse mai più, perché sapete che è stata quasi cancellata l'influenza con le mascherine, cosa vi siete accorti? Che l'influenza faceva 80.000 morti all'anno in Italia. La mascherina cosa rappresenta? Il segno del rispetto. Cosa significa leggere questo segno? Il segno del rispetto attraverso la mascherina, cioè attraverso il corpo. Cosa significa rieducare il corpo al rispetto per il corpo dell'altro? Quanto potrebbe correggere il modo di guidare? Il modo di preparare la cena? Il modo di bere a casa? Il disagio che posso creare? Ossificare infinite cose. Rieducare alla relazione. Salvaguardare l'altro non potrebbe anche voler dire quando l'incontro devo smetterla di parlare e devo fermarmi per ascoltare. Quando qualcuno diceva io camminavo per strada e mi fermavo a parlare con i vecchietti e regalavo loro qualcosa di bellissimo. Oppure l'uso del telefono che scottava perché facevo parlare.
Don Mariano, hai posto parecchie domande, se magari riesci a focalizzarne una, massimo due. Preferisci che stiamo tutti insieme adesso, che facciamo mezz'ora di discussione in gruppo e dopo ci risentiamo?
Come volete voi.
Facciamo così, così coinvolgiamo meglio un po' tutti. Se riesci a focalizzare la riflessione su una, al massimo due domande sulla quale lavorare e dopo ci ritroviamo, e invece di fare le sintesi direi, se sei disponibile, che ti vengano poste eventualmente osservazioni e domande su quanto.
Certo. E non lo so, perché appunto ho toccato parecchi punti di proposito, ho detto che volevo buttare là alcune provocazioni, no? A te cosa viene in mente, Roberto?
Ma viene in mente che sarebbe interessante considerarli tutti, che non ce la facciamo.
Non si può.
Perché anche dire, ognuno tenta di sottolineare ciò che da cui è stato coinvolto maggiormente, però il rischio è quello di essere anche ancora dispersivi. No. Assegnare allora, domande, non c'è il tempo, una diversa dall'altra.
No, io credo che due cose possono essere dette. In che cosa ci ha messo alla Che cosa ha messo alla prova della nostra vita personale e comunitaria la pandemia? Sottolineando qualcosa che c'era già prima, però. Quella dell'immortalità, quella della normalità. Il problema della morte degli anziani, questo no. E poi un'altra domanda potrebbe essere, che magari fosse così, che cosa mi incuriosisce di più dei cambiamenti che stanno avvenendo? Nel mondo, non nella Chiesa, nel mondo.
Comunicare la sintesi se è stata fatta a partire da quello che è stato condiviso all'interno dei gruppi. Se qualcuno ha piacere di fare delle sottolineature su quanto ho ascoltato prima, oppure porre delle domande. Bruno Barbieri, sei tutto rovescio. Ecco, grazie. A voi la parola. Bene, parto io allora, visto che non ho parlato in gruppo, parlo qua. Pongo una domanda a partire da quello che è stato condiviso nel gruppo. Allora, sono emersi alcuni aspetti prevalentemente positivi, cioè ciò che ha incuriosito è il fatto che sono state rimesse al centro le persone rispetto ai numeri, al fatturato e quant'altro. Poi anche la generosità delle persone in genere. E poi anche il fatto di sentirsi parte di un'umanità più che di un gruppo o sentirsi dei singoli individui, no? Cioè accomunati dalla stessa situazione a livello globale. Quello che mi chiedo, cioè, o meglio, è un timore mio personale, condivido questo, ecco, che sia stato così chiaro più o meno, però sicuramente sono, diciamo così, delle realtà che sono state vissute e focalizzate. Sono, qualcuno infatti sulla fine diceva, ma però stanno già scemando, forse sono già scemate per una parte di persone che, diciamo così, alla fine è prevalso, sono prevalsi altri tipi di ragionamenti e di sentimenti. È vero, cioè fino a che punto siamo arrivati nel prendere coscienza di questo e potrà, non dico durare, resterà qualcosa nel tempo, non dico nel lungo periodo, anche nel breve periodo. Cioè, so che Don Mariano non ha la sfera di cristallo, ma io sono un po' leggermente scettico, ecco.
Io credo che quello che è stato detto sulle cose positive o sul ritrovarsi, secondo me riguarda molto una cerchia di persone ristretta, cioè può essere nell'ambito parrocchiale, può essere quelli che, insomma, i volontari, quelli che sono molto più portati a una certa mentalità, a una certa cosa. Credo che la maggior parte invece sia cambiato poco. La gente continua imperterrita a sfruttare le situazioni, a pensare a se stessi o al denaro o quant'altro. Credo che questa almeno la mia impressione. Insomma. Nel nostro piccolo si vede quelli che sono portati i volontari, quelli che sono pronti a dare una mano, a sostenere, via dicendo. La maggior parte ho l'impressione che non la pensino così.
Io volevo una cosa, una riflessione, a cui non so darmi una risposta. Era il termine che ho sentito anche prima, se ne è parlato in gruppo, ma anche se ne è parlato tanto in questo periodo, il concetto di relazione. Cioè, nel senso, prima che scoppiasse questa pandemia, cioè avevo l'impressione, lo si sentiva da tutte le parti, la gente si relaziona sempre meno, non ha voglia di relazionarsi, sempre tutti chiusi in se stessi. Adesso che sta, paradossalmente sembra che la panacea, la cosa che le persone desiderano di più, sia la relazione. Ma è vero o non è vero, è falsa relazione? Cioè, sembra che la relazione fosse morta e adesso c'è stata la pandemia, la cosa più importante è, cioè, bisogna relazionarsi, sembra che sia il bene che il più importante di tutto è la relazione, perché se ne è sentita tanto la mancanza. Io non so se questo è un bene, forse è anche un bene il fatto che la gente ha mentato su questo tema. È vero che gli assembramenti non sono relazione, certo, però, cioè, mi chiedo, ma è veramente importante questa relazione a questo punto? È vera? C'è veramente questa sete di relazione? Me lo sto chiedendo.
Beh, io penso che, come tutte le cose, no, quando ce le hai e non, magari non le apprezzi, non te ne rendi conto. Quando dopo hai qualche impedimento per cui non l'hai più a portata di mano, inizi a quantomeno a chiederti se ti mancano o meno, insomma, ecco, quindi dopodiché il fatto che sia una ricerca solo limitata nel tempo futuro ce lo dirà appunto il futuro, penso. Però sì, sicuramente come tutte le cose che quando non ce le hai ti mancano, dopo cerchi, penso, di recuperarle. O quantomeno di trovare un surrogato che riesca a sostituirle, insomma.
Ma io vorrei fare una riflessione un po' provocatoria che ho lanciato anche un po' al gruppo, e soprattutto sulla seconda domanda, no? Su che cosa mi incuriosisce di più. Continuo a pensare, e ho pensato anche durante tutto l'intervento di Don Mariano, che mi incuriosisce di più vedere che cosa farà la Chiesa, cioè veramente la Chiesa, la Chiesa intendo noi cristiani, faremo frutto di questo periodo? Veramente? Cioè, veramente ci porremmo in modo diverso? O come diceva Don Mariano, daremo alla nostra vita una forma evangelica diversa? Questa è una cosa che mi incuriosisce, perché non lo so, fatalità, insomma, in queste ultime due settimane, che io capisco, non voglio essere adesso tacciata di non so cosa, io capisco che è importante continuare i percorsi e tutto quanto, però adesso nelle ultime due settimane, e allora i percorsi con la Caritas, fa i convegni e i cosi per i lettori e quelli per i cantori, e è ricominciato tutto, no? Perché bisogna di nuovo riempirsi tutta la giornata, e poi vabbè, per carità, tutto online, tutto quello che è. Allora mi domando, cos'è un altro modo di tornare come prima, solo che lo facciamo online invece che farlo, che farlo dal vivo? Cioè, va bene anche questo? Non lo so, questo è una cosa che cioè, oltre a incuriosirmi, cioè, oltre a essere preoccupata del mondo, come diceva la Bianca, nel senso che mi incuriosisce capire quanto continueremo a essere così stupidi come lo eravamo prima, chiedo scusa del termine. Però dico anche, noi cristiani veramente faremo frutto di questo periodo, o di nuovo adesso magari in un'altra forma, ma ricominciamo a riempirci tutto il tempo possibile con tutte le cose possibili?
Io voglio anche, a me la seconda domanda, cosa mi incuriosisce sui cambiamenti. Mi piacerebbe vedere cosa i nostri figli un domani faranno tesoro di questo momento un po' da guerra che avevano vissuto i nostri nonni, che magari i nostri nonni ci raccontavano: abbiamo vissuto la guerra, c'era la fame, non c'era da mangiare, ci si alzava presto al mattino per andare a scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, io non ho vissuto quella situazione di guerra, e per grazia ricevuta, cioè, perché, però, come diceva Don Mariano prima, non è forse quella che ho vissuto io che mi ha aiutato ad avere una sensibilità, un'umanità adeguata. Però dico, secondo me sarà perché anche, cioè, quello che osservo oggi non è quello che avevo osservato 20 anni fa. E quando oggi magari mi giro e guardo indietro e dico, caspita, quanta acqua è passata sotto il mio mulino, e non avrei mai detto che di aver fatto certi passi, però bene o male li ho fatti, ma più volte male che bene, però mi rendo conto di averli fatti. A me incuriosisce vedere cosa questa cosa qua domani possa tracciare un po' di riferimento per i nostri ragazzi, che erano sempre attaccati, e lo sono ancora attaccati al suo telefono, ma che però hanno sbattuto gli occhi di fronte a quella colonna di camion che io, cioè, che io non avevo mai vissuto nella mia storia, forse i nostri nonni, come dicevo prima. Quindi se penso a, voglio anch'io essere un po' provocatorio, se penso a quelli che sono in Parlamento, probabilmente ho qualche perplessità. Se penso a quei rapporti di interpersonali che nell'ambito lavorativo si sono bloccati, lì mi fa una certa specie. Se penso a quei rapporti di lavoro che erano di collaborazione e che in qualche modo ti davano una mano per fare certi passaggi e ti vengono a raccontare l'esperienza diretta loro della mancanza del genitore per effetto di questa cosa qui, tutta la sofferenza, dico, come più volte Don Roberto diceva nelle sue medie, è un'opportunità che sta un po' a me viverla e coglierla. Quanto di questa cosa sia capace, ho qualche perplessità, però di fatto quando mi giro indietro dico, mio malgrado, un passo verso l'umanità maggiore di quella che ho, l'ho fatto. Quindi non so dire se questa cosa stravolgerà il mondo, però il Don prima ci diceva che la società cristiana non tornerà più, è vero, ma almeno voglio pensare che probabilmente è forse un'occasione per riaprire un po' gli occhi in quello che posso vivere io, mi viene da pensare così.
Ma io volevo dire, innanzitutto la relazione è stata molto densa, ci sono stati molti spunti che hanno un po' interpellato la nostra vita. Mi domandavo soltanto quale potrebbe essere lo specifico che potrebbe caratterizzare questa forma di vita cristiana su cui lei, Don Mariano, insisteva prima, cioè lo specifico, il rimandare, cioè l'essere, vivere autenticamente il Vangelo oggi, ha qualcosa di particolare, di specifico, che potrebbe essere un segno, che potrebbe essere qualcosa di visibile, perché il Vangelo, vabbè, è chiaro, bisogna viverlo. Ecco, c'è qualcosa che potrebbe essere, non so, mi chiedevo la gratuità, per esempio, la capacità di perdono, il senso dell'accoglienza. Ecco, ho riflettuto un po' su questa espressione che mi ha un po' interpellato maggiormente dopo la sua relazione.
Io credo che la cosa più intelligente da fare in questo nostro tempo è evitare per quanto possibile risposte definitive e tenere accesa la capacità di porsi delle domande. Perché il porsi delle domande è il modo il più intelligente per seguire l'evolversi della vita. La prima osservazione che tu facevi, Roberto, al centro la persona, la generosità, il sentirsi parte, è una cosa già scontata, è qualcosa che ha segnato definitivamente? No, è legato anche a tante altre domande, quello che hai detto tu. No, non è affatto qualche cosa che resterà definitivamente perché è accaduto. Quella dinamica della vita è una dinamica strana. Quello che ho capito o lo confermo o se ne va. Addirittura l'amore tra un uomo e una donna, quando lo si promette davanti al prete o anche davanti al sindaco o all'ufficiale dello Stato civile, prometto di esserti fedele sempre, la gioia nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Cioè questo cambiamento è un cambiamento che rimarrà nel tempo se le persone avranno il coraggio di farlo diventare l'atteggiamento di ogni giornata. Deve essere consapevole. Ed è chiaramente questo un qualche cosa che apparterrà a una minoranza. Questo è chiaro. Quella minoranza che dovrebbe essere il segno della compagnia di Dio al muoversi della storia. Il segno della compagnia di Dio al muoversi della storia passa attraverso la testimonianza di queste persone che fanno tesoro di ciò con cui la vita e attraverso la vita del buon Dio le ha segnate, e testimoniano che quello che hanno capito è diventato l'impegno della loro vita. È un passaggio che non è facile, ma io credo che sarà la storia stessa che condurrà di nuovo e sempre le persone a fermarsi, a riflettere e a ripartire creando un atteggiamento nuovo. E credo che su questo non ci siano neanche tante altre previsioni da fare, anche perché le previsioni che si fanno vanno sempre a farsi benedire, perché la vita si auto-inventa continuamente e si auto-inventa in direzioni inaspettate. Pensate se 50 anni fa o 60 anni fa si poteva progettare un viaggio in Svizzera come ha fatto il DJ Fabo. Pensate se 50 anni fa o 60 anni fa in ospedale si poteva stare attaccati alla macchina per 2 anni, 3 anni, 5 anni. La tecnologia ha rovesciato tanti aspetti della vita che noi ritenevamo normali. Pensiamo a internet, quanto ha cambiato la vita. Pensate se una pandemia come questa fosse accaduta 70 anni fa. È la vita stessa che a un certo punto ti rovescia le carte in tavola. Pensate alla parrocchia di 1500 abitanti che aveva il parroco e il cappellano. Adesso Don Roberto sa che è fortunato perché invece di 3 ne ha 2. La vita cambia. 30T? Ben, 3. La vita cambia, è la vita che ti cambia. Interpretare i segni dei tempi significa stare dentro la vita con i cambiamenti che impone. E starci dentro, senza essere troppo attaccati alle abitudini che avevamo prima, quando la vita era diversa. Si può dire di fronte al problema, rimaniamo attaccati alle macchine, non le stacchiamo? Rispondendo come si rispondeva col Concilio di Trento? No. Si può parlare della crescita nell'amore tra due persone senza tener conto che la maggior parte delle persone prima di arrivare al matrimonio cristiano vive la convivenza? Ma quella risposta che i preti talora danno, che a me verrebbe da darla sempre, è quella che è stata stabilita nel 1566 al Concilio di Trento. Prima si andava davanti a un pubblico ufficiale e si diceva: decidiamo di essere marito e moglie, e quello era valido per la Chiesa. Adesso i tempi sono così tanto cambiati che forse è da studiare un percorso diverso verso il matrimonio, senza annullare ad una virgola il peso e il valore del matrimonio. Oppure Quanto è cambiata l'idea della sessualità, come dicevo prima. È cambiata tantissimo. È proprio perché è cambiata tantissimo l'idea di sessualità. Io non posso continuare a parlarne come se fosse come era al tempo della guerra. Devo parlare alle persone che la stanno vivendo oggi, con la pazienza di chi vuole innanzitutto non giudicare, ma ascoltare. Provare a capire quali sono gli elementi di crescita nascosti e di valore prima e di crescita nascosti in questa esperienza umana. Ecco perché credo che resterà qualcosa, sì, resterà qualcosa per persone che come voi vi siete messi un attimo a dire: stiamo fermi, proviamo a capire cosa sta succedendo. Proviamo a capire cosa può significare ripartire. E magari si scopre che ripartire non significa fare chissà quali cose nuove. Significa solo attivare, pur continuando a fare le solite cose, l'attenzione al mondo che sta cambiando e impararlo a farla entrare nei nostri pensieri e piano piano anche nelle nostre scelte. Il mondo che sta cambiando. Come giustamente veniva sottolineato anche il concetto di relazione. prima eravamo tutti chiusi. No, non è vero. La relazione era radicalmente cambiata. Quante volte passando da dentro Porta San Tommaso, quando ero parroco a San Pio X, e dal Pio X andavo in parrocchia a San Pio X, e sabato sera passando all'interno di Porta San Tommaso, c'erano un centinaio di persone, tutte accumulate lì, che bevevano l'aperitivo e metà erano al cellulare, con l'altro che era vicino. Oppure i ragazzi senza cellulare sembrano morire. È una specie di appendice, è il loro strumento di relazione. Noi abbiamo scoperto che non è neanche del tutto negativo, però stiamo usando anche stasera. Quindi, prima eravamo tutti chiusi? No. Quindi la sete di relazione c'è oggi e c'era prima, c'è sempre. Il problema è quello che sta accadendo, che tipo di qualità per la relazione ci ha segnalato. Una relazione fatta in maniera online è una relazione che è bella perché toglie tanti impedimenti, però è deficitaria perché esclude il corpo. E quale ruolo allora il corpo nella relazione? Quale ruolo avrà il corpo nella relazione quando potremo di nuovo toccarci? Ed è proprio quando qualcosa manca, come giustamente è stato detto, è quando proprio qualcosa manca che ti interroghi. Ma quant'è che valeva prima? E allora scopri che alcune cose valevano moltissimo, altre valgono molto meno. Altre valgono molto meno se consideri l'impiego e le fatiche, l'impiego di persone e di fatica e di tempo e i risultati. Non perché si devono valutare i risultati, per l'amor di Dio. Ma un ragionamento del genere si può anche fare. E cosa farà la Chiesa? Cosa farà la Chiesa? La Chiesa non potrà non essere, magari a rimorchio, il frutto dei tempi che viviamo. La Chiesa sarà sempre una Chiesa che per una parte si arroccherà difendendo le tradizioni, che non sono da buttare via, le tradizioni, ma non sono da difendere, sono da usare. Da usare per vivere nel tempo in cui viviamo. Quindi, che cosa resterà? Io credo che resterà, credo io, che a causa delle cose come si stanno svolgendo, che resterà un cristianesimo sempre meno legato alla religione e sempre più legato alla fede. Perché molte professioni religiose, professioni, cioè dichiarazioni di essere religiosi, sono dichiarazioni prive di fede. Nel senso che sono legato all'adempimento, ma l'adempimento non mi porta a un reale cambiamento di vita. L'adempimento non mi porta a una reale forma evangelica di vita. Infatti l'eccesso di religione uccide la fede. Me lo chiedo anche per me stesso, sapete. E anche le suore a cui vado a far messa tutte le mattine, dico sempre, ma voi ci credete perché siete suore? Se ci credete perché siete suore, convertitevi. Perché anch'io spesso dico ci credo perché sono prete. Come fa un prete a non crederlo? No, io non ci credo perché sono prete. Ma sono prete perché ci credo, che è un'altra cosa. È la fede al fondamento di tutto. La fede. La fede che non sto a giudicare com'è o come potrebbe essere. È quella fede che assume le sfumature le più diverse. È quella fede che può capitare a uno che viene in chiesa una domenica per sbaglio, non sa neanche lui perché, e va fuori e si sente colpito da quello che è accaduto. Bellissimo. perché giudico quella fede? La giudico indegna? Perché domenica prossima non torna? Perché? Perché? E cosa resterà ai nostri figli? È qui il grande tema della trasmissione della fede, ma ancor di più, se volete, la trasmissione della vita. Ai nostri figli resterà quello che vedranno in noi e nient'altro. Nient'altro. Perché per un bambino il genitore è come Dio. Infatti, se chiedi a un bambino chi è onnipotente, non ti dirà è Dio, ti dirà mio papà. E tu gli chiedi perché? Perché ti dirà mia mamma, quando non è capace di fare qualcosa, dice aspettiamo che torni papà. E se chiedi al bambino un'altra caratteristica di Dio, chi è onnisciente, il bambino ti dirà mia mamma, dice sempre a mio papà, tacci tu che non sai niente, che non sei mai a casa. Per il bambino Dio non esiste. Il cielo per un bambino sono il padre e la madre, se ci sono e sono presenti. Pensate a quanti bambini crescono senza cielo. Cosa resterà ai nostri figli? Dipende che cielo gli offri. Freud diceva che l'orizzonte cognitivo di un bambino a 6 anni è già compiuto, cioè l'esperienza di conoscenza del mondo. E Freud sempre diceva che l'orizzonte emotivo di un bambino, la sua capacità cioè di reagire al mondo, a 6 anni è già compiuto. Ora da qualche mese sto studiando per un corso che devo fare le neuroscienze. Le neuroscienze dicono che questo è già accaduto tutto a 3 anni. E poi la vita piano piano ti aiuta a modificare, ma non a destrutturare questo orizzonte emotivo e questo orizzonte cognitivo. Quindi cosa resterà ai nostri figli? Umilmente, quello che riusciremo ad offrire. Quello che riusciremo ad offrire loro. E quello che dovremmo offrire sarà quello di riscoprire continuamente lo specifico della vita cristiana. E lo specifico della vita cristiana è quello che lei ha detto giustamente, quello è. Però come tradurlo ancora di più in pratica? Come tradurlo più in pratica? Cosa vuol dire la vicinanza alla persona, la carità, la misericordia e il perdono? Significa, detto proprio in termini sintetici, voler bene all'altro. E voler bene all'altro significa soprattutto una cosa. Non sono scandalizzati in chiesa quando ho detto la generosità quasi sempre è stupida. E mi hanno detto, oh, esagerato. No, non sono esagerato. Non sono esagerato. Ma io ai miei figli, al compagno, alla compagna della mia vita, io do tutto quello che posso. Sei stupido. Perché quando dai tutto quello che puoi, soffochi. Soffochi. L'amore vero è quando, guardando ciò di cui la persona ha bisogno, gli dai di quello che hai, ciò di cui ha bisogno. Il buon samaritano, per prima cosa, non si muove, ma vide. E dopo aver visto si è mosso. E ha fatto quello che lo sguardo gli aveva suggerito. Qual è allora lo specifico della vita cristiana? È lo sguardo verso l'altro, che è la vera forma della relazione. Guardarsi. Guardarsi. C'è la canzonetta, lo raccontava bene, i medievali dicevano ubi oculus, ibi amor. Da dove ci sono i tuoi occhi, da c'è il tuo amore. E la canzonetta ha ribadito, lontano dagli occhi, anni 50, no? Lontano dal cuore. Guarda, pensate a quanti figli non si sentono mai guardati dal genitore. Pensate che all'interno di una coppia, questo è lo stile di vita cristiano, la forma cristiana della vita. Dopo passato l'innamoramento, passate le farfalle sullo stomaco, finalmente, però non si guardano più. Insieme guardano la TV o guardano la macchina che piace o il bagno pulito, ma la persona non la si guarda più, al massimo la si usa. No. Lo specifico cristiano allora è questa riaccensione dello sguardo sull'altro. Una riaccensione che mette in moto il cuore è il cuore che mette in moto le mani. Perché gli occhi e il cuore parlano di compassione, ma la compassione è falsa se non diventa consolazione. La compassione è un sentimento, la consolazione è un atto. Un atto. E questa è, se volete, beh, chiaramente sto semplificando molto e mi dispiace, però sei undase, quindi interminabili e le provocazioni che mi avete fatto attraverso le domande.
Bene, sarebbe bello poter continuare, ma dobbiamo fare i conti anche appunto con l'orario, abbiamo sforato un po'. Allora, intanto scontato il grazie a Don Mariano e
a voi
e complimenti, ecco, per l'elasticità che hai nel seguirci in tutte le nostre riflessioni così diverse una dall'altra e aiutandoci ad approfondire. Ecco. Adesso questa sera concludiamo con una preghiera, dandoci appuntamento a venerdì prossimo alla stessa ora.
Ecco, se durante la settimana emerge qualche cosa, qualche idea,
sì,
me la fai sapere così.
Sì, la inviate a me o in segreteria.
Se ci sono delle domande o dei desideri particolari, mandatele, poi mi arrivano e io provo a organizzare.
Bene.
Va bene.
Vediamo se riesco. Sì. Ecco qua. Io credo che ho trovato questa preghiera, mi ha intrigato parecchio, ecco, nel senso che riflette, penso, ciò che stiamo vivendo e aiuta ad avere uno sguardo di fede su quello che stiamo vivendo. E a farlo è un certo Kirk Kilgour, un famoso cestista rimasto paralizzato nel 76 in un incidente durante un allenamento. E se uno di voi lo legge. Alberto, tu che hai una voce baritonale da bravo lettore, se ci sei ancora. Alberto, spero io. Paolo, leggi tu, Campagnoli.
Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita. Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato. O mio Signore, fra tutti gli uomini, nessuno possiede quello che ho io.
E con questa bella preghiera ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, grazie e arrivederci.